modo introdurre il momento che vogliamo vivere adesso. E lo introduco con alcuni riferimenti di cronaca, direi decisamente estremi. È chiaro che non è sempre così, non è tutto così, però le punte estreme indicano conseguenze, implicazioni che accadono quando non siamo veramente liberi nell'amore del Signore. Siamo così condizionati, così legati, così dominati, sedotti e condotti, che accadono le cose più strane, ovviamente. C'è misura e misura, ecco. Però l'ascoltare questi casi estremi rende una ragione in più, non ce ne sarebbe bisogno, ma una ragione in più per dire: facciamo davvero una scelta di fede, di vita, di amore sull'esempio di questi santi. Perché le mezze misure, lo stare in mezzo, ma prima o poi ti fa scivolare, non fino a questi estremi, ci mancherebbe altro, ma il punto estremo, le situazioni estreme mi rimandano a una ulteriore motivazione di necessità di liberare la vita dentro colui che col mistero del suo amore la conosce e la salva. E la salva. E quindi c'è tutta l'urgenza dell'evangelizzazione, c'è tutta l'urgenza di rendere le nostre comunità e la nostra vita capace di indicare questo amore, così come abbiamo visto in Santa Teresina. Siamo in Argentina. La credono violentata, torturata. E infine, no, la credono posseduta dal demonio, seviziata e mutilata. L'hanno violentata, torturata e infine le hanno cavato gli occhi, lasciandola in fin di vita. La vittima è una sedicenne argentina di un paese nella provincia del Chaco, seviziata per ore dai suoi parenti che appunto la credevano posseduta dal demonio. E sulla scena drammatica, dentro i vincoli più profondi, i vincoli di parentela, di carne e di sangue, c'è anche l'ombra di un, non so bene come indicarlo, un pastore. No, non un pastore cattolico per grazia, ma che ha fornito anche il coltello per cavare gli occhi, perché anche questo era un modo per liberarla dal demonio. Ed è lui stesso che ha suggerito la necessità di un esorcismo fatto in famiglia. E il momento in cui è accaduto tutto questo contro questa creatura sedicenne è, nella loro intenzione, un momento di esorcismo. Miliziani ISIS con AIDS, futuri kamikaze. I miliziani dell'ISIS che contraggono l'AIDS vengono obbligati a diventare terroristi suicidi. Il monastero cui facevo riferimento ieri è un monastero che è stato restaurato da Padre dell'Oglio in Siria. Negli stessi luoghi dove si opera il bene, vedono la presenza del male ancora più scatenata, si può dire. Va bene, non vado avanti perché diventerebbe insopportabile.
Dove li prendevo su notizie? Su Google?
Da
Dalla segna stampa o da Google?
Io l'ho letto
Da
su
dove
Google.
li prendi?
Da News Google.
Da Google, dice.
Ma dopo c'è tutto il rimando alle fonti della notizia stessa e c'è un rimando anche fotografico preceduto dall'indicazione di stare attenti, ecco, di essere persone adulte prima di guardare queste immagini che sono comunque passate in televisione, perché lo strumento di comunicazione è uno strumento televisivo. Quindi chiedo scusa per questa sosta drammatica, ma non possiamo eludere la concretezza della storia, diremmo lontana da noi. Beh, se pensiamo a quanto è accaduto nell'area di Somma Lombardo, diciamo, con
Sotto
tutte le varie uccisioni, eccetera. Di uno ha fatto il funerale, io, era uccisa dalla ballerina. Ho conosciuto il papà di questa uccisa vittima e il papà ormai sono anni che lo conosco, ogni tanto lo rivedo, mi commuove perché non l'ho mai sentito dire, esprimere, nemmeno soffocare, no? Controllare un moto contro la persona che ha ucciso sua figlia. Comunque, anche qui l'intreccio di male e di bene, per dire comunque che non sono proprio così lontane da noi. E poi quando esplodono anche nei nostri territori vicini casi inspiegabili, gira e rigira, ci sono dentro esperienze estreme, giochi erotici, eccetera. Cioè, la persona umana è di fronte a questa scelta: o si butta nella fornace ardente dell'amore di Dio, ma del Dio vivo e vero, che in Cristo Gesù libera e salva, e dà un compito, affida una missione, ti chiama per nome, ti ama con infinita tenerezza, ecco. Oppure rimane in balia di riferimenti che sono condizionanti. Allora, portando anche noi qualche piccola o non piccola responsabilità in ordine alla diffusione della fede nei nostri territori, in ordine alla rievangelizzazione, eccetera, ecco, facciamo risuonare un pochino, con tutta libertà e semplicità, quello che è il messaggio forte di amore che ci è arrivato tramite Santa Teresina, suggerisce al nostro cuore. Ecco. Adesso lascio a voi, insieme. Che ognuno ritiene di comunicare, lo faccia come un dono a tutte le altre persone.
Ma io beh, ho colto, no? Come vabbè, si parla tanto di sogni, no? Però di fatto è una che è molto ben piantata per terra, no? E il messaggio centrale, quello. Io voglio essere l'amore, la concretizza proprio, no? Nelle cose piccole di ogni giorno. Ecco, mi ha fatto bene, mi fa bene questa cosa qua, di concretizzare l'amore a Gesù. È riuscita a unificare benissimo il suo cammino spirituale con la vita piccola. Dice, come farò, come mostrerà il suo amore, come mostrerò il mio amore a Gesù, no? Non ho altro modo di provarti il mio amore che spargere a bei fiori, cioè non lasciarmi sfuggire nessun piccolo sacrificio, nessuno sguardo, nessuna parola, approfittare di tutte le piccole cose e farle per amore. È un po' la faccenda del gradino, no? Che diceva l'altro giorno, ecco. Questo.
Io sento questa esperienza di questi esercizi con tanta gratitudine, perché mi sembra di avere rincontrato un po' un'amica della giovinezza, però l'ho riscoperta in una profondità molto più grande di cui non avevo fatto idea, anche se mi aveva un po' gasato da giovane. E sì, da giovane mi aveva colpito questo essere pallina, sempre a disposizione, questa scopa dietro la porta, però forse non avevo capito veramente cosa volesse dire. Poi una cosa che così mi ha spinto un pochino a fare, vedendo la sua vita, è così rivedere un po' con la sua luce, soprattutto con la parola di Dio, con il tuo aiuto, Luigi, con gli esercizi che ci hai dato da fare, un po' il cammino della vita, anche della mia vita insieme alla sua. E ho visto come lei, sin da subito, da piccola, da giovane, ha fatto dei passaggi incredibili, tu l'hai fatto notare più volte, a partire da piccole cose, poi arrivava a delle conclusioni da mozzafiato. E invece io ho scoperto che forse qualche passaggio così è avvenuto nella mia vita molto avanti, forse tra i 40 e i 50 anni. Poi una cosa che mi ha molto così, no, anche rasserenato nel profondo, è che quando si guarda la vita si vede che non è proprio, diciamo così, scorsa in modo così armonioso, magari come si sognava, no? Eppure sono proprio stati magari questi gradini di cui non si capisce, almeno io, bene, mischiati, non so, dai nostri limiti, dal nostro peccato, però proprio dentro lì, anche attraverso una sofferenza, è giunta così misteriosa proprio questa grazia di Dio. Ecco, questa cosa qui è proprio bella, no? E questa è una delle grazie che chiedo, di non temere neanche di fronte al limite che io sento molto forte, poi ci sarebbero tanti altri piccoli particolari, ma mi piace fare mia. Credo che la dirò spesso questa preghiera. Un po' ridevo perché dice ti offro tutti i battiti del mio cuore, a volte mi tocca prendere la pastiglia per i battiti un po' agitati. Ti offro tutti i battiti del cuore come altrettanti atti di amore e di riparazione e li unisco ai tuoi meriti infiniti. Ti supplico di agire in me senza tener conto delle mie resistenze, delle quali sono cosciente ancora di avere. Non voglio avere altra volontà che la tua, Signore.
Vorrei proprio comunicare questa confidenza che Teresina ha con Gesù. È una confidenza apparentemente semplice, anche quando si leggono le lettere o si leggono delle preghiere, però effettivamente è una confidenza profondissima che ha con Gesù. Lo conosce molto bene, in molti particolari che magari ci vuole una vita per conoscerlo, magari manco si conosceranno mai. E con Gesù è se stessa, lei non nasconde niente, anche a volte diventa, mi ricordo dove dice, un po' birichina, no? Cioè quello che è sincera, trova anche degli esempi molto quotidiani o nella natura per dire quel pensiero che ha. E in questa confidenza profondissima, e uno degli aspetti appunto su cui ci chiedevi di riflettere, io che rapporto ho con Gesù nella mia intimità? E effettivamente la sua intimità con Gesù è invidiabile, a me, io gliela invidio proprio, anche perché vuol dire conoscersi molto bene anche, ecco. Ha una lucidità nello scrivere la sua storia che non è da tutti. Alcuni episodi che sono successi quando era piccolina lei li racconta come se fossero oggi, e questa cosa penso sia un dono di Dio, ecco. E un altro aspetto che sul quale personalmente è un continuo trovare un equilibrio proprio tra la piccolezza, che per lei è il suo pane quotidiano, il suo aspetto più profondo, più vero, insomma, e quello che nota che Gesù fa in lei. Cioè questo equilibrio mi accorgo quotidianamente che è da trovare. Cioè, da un lato non cadere nel sentirsi nulla, perché altrimenti questo rischia di svalutare, e dall'altro però accorgersi che i beni, tutto quello che tu sei o che tu hai o che arrivi è dono di Dio, ecco. Questo equilibrio lei l'ha trovato benissimo nella piccolezza, però a me non basta, sinceramente, perché questa piccolezza io non la so leggere come una legge, perché lei la legge come un essere piccola perché Dio mi faccia grande, e questo non è così scontato personalmente. Un altro aspetto che mi stupisce molto è che lei, una volta che ha capito una cosa, non torna indietro più. E questo non è umano, cioè non è vero che anche, mi ricordo, dicevi in un'altra occasione che una cosa che è successa nella vita non si può tornare indietro, è vero, però è vero che nei difetti che ognuno di noi ha, è un continuo tornare indietro, cioè un continuo ritornare sui suoi passi e dire ci sono cascato ancora, mi rialzo e vado avanti. In lei sembra che questa cosa non ci sia, cioè questa cosa è chiara e così è. Il gradino fatto rimane fatto. Un altro aspetto è quello delle missioni, che vabbè, magari non ne abbiamo parlato molto, però lei in effetti è la patrona delle missioni. E il cenno che dicevi quando hai parlato del sacrificio, voglio provare tutti i tipi di persecuzione, eccetera, no? E ci chiedevamo se fosse qua oggi cosa farebbe. Ecco, uno dei desideri che personalmente ho è proprio quello di trovare un modo per restare, per sentirci più vicini ai cristiani che soffrono, perché vivere il cristianesimo che viviamo in una terra così, dove comunque la persecuzione non c'è, è non vivere un cristianesimo di elite, tra virgolette, questo è il mio pensiero, Però in effetti i mass media ci danno la possibilità di conoscere quello che i cristiani vivono. Magari, come cristiana, come consacrata, come poter essere vicina anche proprio nella fede, spiritualmente, al dolore dei cristiani, perché quotidianamente lo vivono, insomma. E poi l'altra cosa che sul quale ho riflettuto è sul manoscritto C, anche se noi insieme non l'abbiamo letto, però mi ha fatto riflettere molto sulla vita comune, su come la vive lei, come la descrive lei. E lei ha capito quanto era imperfetto il suo modo di amare il suo amore per le sorelle. Ecco, io questa cosa l'ho capita insieme a lei, l'ho capita, cioè il mio modo di amare le sorelle è imperfetto, perché io non amo voi sorelle come ama buon Dio. Lei, vabbè, poi mi sono appuntata alcuni aspetti che lei sottolinea di come amare le sorelle, sopportare i difetti, non stupirsi delle debolezze delle sorelle, edificarsi attraverso i piccoli atti di virtù che si vedono praticare dalle sorelle, che la carità che uno fa o che vive non deve stare chiusa o nascosta come la lucerna sotto il moggio, oppure fare alla sorella che sopporto di meno quello che farei alla sorella che amo di più. Cioè tutti questi aspetti qui sono, diciamo, un cammino personalmente molto impegnativo e che affido a buon Dio. Ecco, ecco, per esempio, quando mi viene chiesta una cosa non donarla, perché donarla vuol dire che io questa cosa faccio qualcosa di mio. Lei dice la presto, perché prestarla vuol dire che comunque è completamente in mano all'altra, non è detto che l'altra me la restituisca. Beh, tutte queste sfumature della vita comune mi hanno fatto riflettere, ecco. E infine vorrei ringraziare, perché grazie un po' a questo percorso che abbiamo fatto, personalmente considero Teresina un po' più amica di prima, ecco, un po' più familiare, anche se magari ha un modo un po' lontano dal mio modo di vivere oggi, però sicuramente è diventata un po' più una santa, un po' più amica di prima. Per questo ringrazio.
Mi è piaciuto un po' il cammino per decentrarsi, no? Come si è sviluppato un po'. Alcune cose mi sono ritrovata come origine, perché anch'io arrivo da una famiglia numerosa, anch'io sono la ultima, anch'io sono stata un po' destinataria delle attenzioni di tutta la famiglia, che erano rivolte un po' alle più piccole, per cui questa cosa rende in effetti un po' schiavi di alcune attenzioni e un po' appunto al centro del mondo. E vedendo un po' Teresina come ha vissuto questo decentrarsi, insomma, mi ha interessato, mi ha coinvolta, anche perché poi in tutto il suo cammino la famiglia è stata determinante. Insomma, questa qua non faceva un passo senza una sorella, senza il papà,
ha interrotto anche gli studi, non so, non ha terminato qualcosa perché non c'era più la sorella. Mi sembrava che addirittura fin troppo questo attaccamento, però da questo ha saputo un po' vivere la sua vita facendo tesoro di questo grande amore che ha ricevuto e appunto si è decentrata, nel senso che tutto quello che ha ricevuto di buono da questi genitori, da queste cure delle sorelle, poi lei l'ha riversato anche non saper pregare per gli altri, non più attorno a se stessa, ecco, cioè per chiedere grazie a tutto il resto del mondo, quando gli è apparsa un po' la Madonna e si, alla fine si è dimenticata che avrebbe potuto chiedere delle grazie per le sue sorelle. No, penso che poi questa cosa l'abbia potuta recuperare. E quindi mi dico che se questo valore della famiglia era così forte per lei, dopo l'ha vissuto anche al Carmelo, vivere dell'amore e chiedere le grazie per gli altri, no? Non per se stessi, ma neanche per questa famiglia, chiedo la capacità di chiedere grazie per le mie sorelle e non tanto per me stessa. E, per dire un cambiamento che è stato simpatico e mi ci sono trovata, ma io sono ancora ferma sulla scala, è quell'episodio delle calze del Natale, no? In cui lei ha ricevuto questo grande dono, ha capito l'universo e quello è stato il momento del cambiamento. Lei ha trovato il coraggio di scendere dalle scale e cambiare la sua vita. Ecco, io penso di aver goduto di tante grazie come quelle, da cose che sono ancora lì sulle scale, ecco. Chiedo la grazia di poter fare quel passo successivo.
Vabbè, a me ha colpito di Teresina la parola tutto, è vero, ha fatto tanti cambiamenti, però non ho mai smesso di volere tutto, di scegliere tutto. Io ricordo l'episodio da piccola quando abbiamo portato un cestino pieno di merletti, che la sorellina ha scelto dei merletti rosa, lei ci ha pensato, poi ha preso il cestino e ha detto io scelgo tutto, e se lo può fare. E la stessa cosa, i gradini, no? Dei gradini li ha usati per arrivare al tutto, tutto era un gradino per lei. Voleva essere missionaria, voleva essere Giovanna d'Arco, voleva essere tutto. E alla fine il tutto l'ha trovato, perché era Gesù, questo Gesù era tutto, è diventato un tutt'uno con lui. Ecco, io l'unica cosa che, cioè tante cose belle, però a me mi piace questo arrivare al tutto attraverso le piccole cose. E quindi mi piacerebbe proprio fare tesoro di questo arrivare al tutto attraverso quei piccoli gradini che il Signore metterà sulla mia strada.
Anch'io pensavo, ripensavo in questi esercizi a quando avevo letto Teresina da ragazza e quanto mi era piaciuta e quanto effettivamente vabbè, quegli slanci, quell'amore di Teresina per Gesù erano così gli stessi. Però interpretandoli ugualmente, però rileggendola adesso, no? Dopo una vita che è passata, dove vabbè, questi lanci iniziali hanno perso molto, si sono annebbiati, seduti, assopiti, addormentati. Riprenderla in mano, vabbè, è stato è stato bello. E così mi è sembrato, cioè, di cogliere, no, in quello che lei ha vissuto, cioè, una differenza rispetto a quanto pensavo, a quando l'ho letta la prima volta, no? Leggendola la prima volta mi sembrava proprio, no, cioè, dovevo dire, questo sforzo, c'è, cioè, Gesù, e io lo amo. Per cui ancora un qualcosa che, vabbè, è un movimento che parte da me verso di lui. Mentre invece, vabbè, adesso io mi sono accorta, mi sembra, di aver capito, che non è tanto un qualcosa che, vabbè, un affetto che io in qualche, a cui in qualche modo io aderisco, ma ciò che Teresa ha scoperto è in fondo quello che ci è successo nel battesimo, cioè che la nostra vita è stata assorbita da Gesù ed è Lui che vive, che ama, cioè che si fa la nostra vita. Quindi che Teresina abbia scoperto che, vabbè, in fondo tutto sommato non è che era un movimento da me là, no, ma è questo lasciarsi, appunto, abbandonarsi, è questa parola che si sente spesso dentro, no, a questo amore che parte da Gesù e che ti rende conforme, che ti rende conforme a Lui. Mi piacciono le espressioni che lei usa, anche se sembrano un po' infantili, ma non lo sono affatto. Non voglio che Gesù provi la più piccola pena, no? Non voglio che Gesù sia triste, no? Cioè, a significare che, vabbè, voglio dire, i suoi sentimenti sono diventati assolutamente conformi a quelli che aveva Gesù, per cui anche il suo, non so, pregare per gli altri, anche questi desideri grandi che aveva dentro, no? Cioè sono quelli gli stessi di Gesù. E cioè, non prova tristezza per il male, perché, vabbè, c'è, non so, più quell'altro, oddio poverino, guarda che cosa gli è successo, no? Ma perché Gesù stesso vive questa passione, no? E non so, perché quella è una cosa che rimane molto oscura, quindi mi ha fatto pensare, non lo so, questa stessa passione, anche quella notte oscura che lei vive, questa sedersi a tavola con i peccatori, questa difficoltà, questa che lei vive con Gesù, cioè portando a compimento dentro di sé quello che, vabbè, sono stati i patimenti di Cristo, no? E a questi sì. E anche non so, forse questo è il fatto per cui, da un lato, tu sai che lei ha vissuto delle sofferenze pesanti, ma nello stesso tempo è riuscita a conservare, anche da quello che dice, no, questa gioia, questa brillantezza, cioè questa lievità, questo essere sempre gioiosa, serena, sempre amante, non perdere mai lo smalto, no? Cioè, proprio perché probabilmente da un lato c'è stata questa sua conformazione a Gesù e dall'altro lato, no, anche questo suo essere piccola o le sofferenze le ha vissute come già, in un certo senso, risolte, come già c'ha dentro, no, alla salvezza che Gesù ha portato, già dentro a un'altra dimensione, insomma. E questo, vabbè, quello che mi fa chiedere davvero che possa anch'io vivere finalmente, cioè, o sempre di più, la grazia che ho ricevuto nel mio battesimo di essere questa in conformità a Gesù, perché non sia più lui che vive, no? Non sia più io che vivo, ma è lui che vive dentro di me, così come ho già ricevuto, come c'è già stato. E anche questa, la dimensione della comunità, della Chiesa, dentro a questa prospettiva, no? Per cui non è che sono io più che faccio qualcosa di bene per, incontro a questa comunione che Gesù ha già creato, che c'è già. Vabbè, che c'è già, e che bisogna, qui bisogna abbandonarsi, e qui che bisogna cogliere, no? Per cui anche la piccolezza, anche la fragilità diventano, è vero, come si diceva, no? Un gradino per salire, perché la piccolezza e la fragilità ti fanno sempre di più rendere conto del dono che hai ricevuto. Mettono in gioco.
Ma anche a me è piaciuto molto il cammino di espropriazione, no? Da sé. Questo cammino di decentrazione di cui già si parlava. Così, la grazia che chiedo è di riuscire però a farlo a partire dalle piccole cose, a partire dalla consapevolezza di ciò che sono o di ciò che non sono. Mi colpiva uno dei tanti passaggi quando Teresina, scrivendo di lei, dice: so di non avere uno stile gradevole, no? Ecco, anche questa consapevolezza del limite, no? Mi parlava anche la Rosi, e anche la fatica, la sofferenza del limite di ciò che si è, ma Teresina che arriva a dire: non amerò di più le mie sorelle nella misura in cui io, ecco qua, mi sono convinta quando uso carità è solamente Gesù che agisce in me, e quando sono più unita a Lui, tanto più amo tutte le mie sorelle. Ecco, proprio questo. Questa grazia anche a me colpiva, come diceva Cristina, lei fa un gradino e non ci torna più indietro. Cioè questa preghiera che anche a me è piaciuta tantissimo, compi tu la tua volontà in me, vinci le mie resistenze perché da sola non ne sono capace. E poi questa consapevolezza che appunto più si va avanti non c'è solo un corpo che non ti viene dietro, che fa fatica, ma tante volte c'è anche uno spirito, no? È uscito un po' da diverse di noi, anch'io avevo letto Storia di un'anima nei primi anni, sembrava tutto bello, questa Teresina innamorata di Gesù, poi vai avanti e quasi dici: ma come, mi sembrava quasi di essere, cioè, più pimpante, nel senso più decisa, più determinata prima che adesso faccio più fatica, no? Su tante cose. Quindi anche il dono dell'umiltà, perché a parole dire sono piccola, la tua piccola bambina è un conto, ma poi nella pratica essere capace, avere questa grazia, no? di passare di virtù in virtù, di volare in una fatica forte, perché è vero che lei ha vissuto tutto con gioia, e morendo ha detto: Gesù, non vorrei soffrire di meno, però quanto è costato, no? Allora.
Penso che è un libro che quando si legge, si prende in mano, non si riesce a lasciarlo giù, perché per me almeno mi sento tutte le volte presa dentro. Parlare di Teresina e di dire che cosa mi è piaciuto di più oppure che cosa è, mi è un po' difficile, perché anche in me è risuonata un po' la parola tutto, mi è piaciuto tutto. E ho colto, ecco, in alcuni momenti più forti il perseverare di Teresa, i paragoni dell'amore che fa, la grandezza dell'innocenza e della semplicità. Quando penso a Teresina penso che sia una santa, come penso tutti gli altri, che ha messo a proprio agio chiunque si accosti a lei, proprio, non lo so, grazie al suo linguaggio, grazie alla sua persona, grazie alla sua, al suo essere bambina, che in realtà non lo era. E il tempo, come lei considerava il tempo che è l'oggi, e ancora oggi è così. La sua preoccupazione per la Chiesa, come era al tempo di Teresina, queste preoccupazioni ci sono ancora oggi. L'evangelizzazione, far conoscere Gesù, la missionarietà, i luoghi di missione, come Domenici ci ha ricordato anche all'inizio di questo incontro, questa mattina. E mi è piaciuto e mi piace ricordare il sorriso che lei portava e dava anche a quella sorella che effettivamente mi stava molto simpatica. Il suo agire nel tempo, che l'ha portata un po' a cogliere in ciascuna delle sorelle e delle persone con questo sorriso che cambia e che l'ho paragonato un po' all'amore di Gesù. Quante volte Gesù sorride di lei quando non sono simpatica, non sono gioiosa, non sono come dovrei essere. E allora penso che mi piacerebbe sempre di più incarnare quella persona di Gesù e questo amore che ha per ognuno, ma di un amore che non si stanca e che non stanca gli altri, come dicevamo ieri in un passo della relazione. E mi piace perché in lei tutto avviene con la docilità dell'amore.
Beh, anche a me è piaciuta è piaciuto rileggere e soprattutto rincontrare Teresina. Anche per me è stato un cammino completamente nuovo e addirittura mi era sfuggito anche il momento della sua conversione lì la notte di Natale, su cui invece mi sono fermata a riflettere parecchio, quando a un certo punto dice che ha sentito che la carità gli entrava nel cuore e il bisogno di dimenticare me stessa per far piacere agli altri, e da allora fui felice. E ecco, penso che anch'io ho pensato a questa, cioè Teresa ha capito che in ogni uomo c'è un grande fascino di affermare se stessi, e lei l'ha provato in prima persona, perché anch'io ho pensato, è stata un pochino una bambina viziata, è stata al centro delle attenzioni di tutta la famiglia. Però poi una volta che ha capito quella roba qua, basta, non è più tornata indietro. Ha portato avanti tutta una corsa per dimenticare se stessa. Anche nella professione religiosa che ha fatto, nella prima professione, dice, la riprende questo, dice che nessuno si occupi di me, che io sia considerata messa sotto i piedi, dimenticata come un granello di sabbia, tuo, o Gesù, che la tua volontà sia fatta perfettamente in me, che io giunga al posto che tu sei andato avanti a prepararmi. E questo posto Ecco, vabbè, lo raggiungerà quando capirà che il suo posto nella Chiesa è l'amore. E così forse anche dopo aver ascoltato un pochino anche a Bose i vizi capitali, in modo particolare quello della superbia. Questa ragazza, questa santa, aveva tutta, poteva diventare superba, perché il centro era lei in quella casa, era la regina per il suo papà. E infatti anche in una confessione un sacerdote gli dice: stia attento, cioè lei può diventare un angelo o un diavolo se Dio non la tiene per mano. E abbiamo ascoltato che la superbia non si vince con l'umiltà, ma con l'amore, con la carità. E Teresa ha capito questo, ha vinto questa possibilità che poteva avere con la carità. Questa carità, è vero, fatta di piccole cose. E come si fa a dimenticarsi? Anche io dicevo, come faccio a dimenticare, a farmi mettere sotto i piedi dagli altri, quando invece... Ecco, lei si è sbilanciata tutta su Gesù. Cioè a un certo punto, persino nella preghiera, quando viveva l'aridità della preghiera, quando il suo cielo si è chiuso ed è diventato un muro, lei pregava non più perché provava il piacere lei, ma perché sapeva di far piacere a Gesù, perché Gesù voleva vederla lì, tutto e basta. E, ecco, quindi questa cosa qua ha portato Teresa anche a mettere da parte un po' tutte le sue sofferenze e a prendere sul serio invece le sofferenze di Dio nel mondo, come abbiamo sentito nell'introduzione di oggi. Ha preso sul serio le sofferenze di Dio, in più le sue. E infatti anche quando lei desidera il martirio, perché lo desidera? Perché vede che Gesù è disprezzato, che Dio non c'è più nel cuore dell'uomo. E qua prendo i giornali e vediamo che questa cosa è vera. Perché l'uomo agisce così, perché non c'è più Dio, perché Dio è stato allontanato, perché Dio è stato disprezzato. E lei soffre per questo. E forse, vabbè, anche se questa cosa mi fa un po' così tremare, paura, forse l'essere missionari, come qualcuno diceva, è un po' questo. E poi vabbè, la cosa che vedevo è che Teresina è davvero arrivata in questa unione forte con Gesù a vivere quello che Gesù ha vissuto in croce. Anche in croce Gesù, il cielo si è chiuso. Gesù è andato così lontano, per dirla un po' alla Rupi, che non ha più visto Dio per sedersi alla messa dei peccatori, per andare a prendere l'ultimo peccatore. Eppure Gesù è morto gridando al Padre, nella piena fiducia. Al Padre è morto bene, non ha perso la fiducia in Dio. E mi sembra che Teresina è arrivata lì. È arrivata a gridare il muro, che il cielo che si era chiuso, ma confidando in Dio, ma buttandosi nelle braccia di Dio.
E anche io sono stata contenta di questi giorni. Mi sono stata Vabbè, mi è piaciuto anche esserci preparati prima e leggendo, e anche quei giorni lì in Francia, perché ti preparano all'esercizio, insomma, è sembrato importante anche poter riprendere magari insieme. Io vorrei tenermi stretta un dono che Gesù mi ha fatto, una grazia sua, che ha a che fare con quel niente che dicevate già anche voi. Era una cosa anche che si collega un po' magari anche anni fa con gli esercizi spirituali, questo niente, che non, non è tanto il non saper fare le cose, il niente, ma per niente del tuo peccato, del non sapere volervi bene, delle fedeltà, ecco, questo per me era difficile da accettare, non lo accetterei neanche adesso sinceramente, però è proprio così, cioè, per la misericordia di Dio che ti fa contenta dentro, perché è lui che ti vuole bene, non saprei dirlo in un altro modo, però devo dire che mi ha portato serenità, che facevo fatica, ecco. Magari mi bloccava anche nel dialogo, perché diciamo cosa dici, quella cosa lì che tu non la fai, sembra una predica, una cosa che mi dava fastidio. Adesso capisco che si può anche dire, perché sai quello che sei, dico no, è così. E però è una cosa bella. Poi, cioè riguardo questo ritornare al fuoco, avere lasciati incendiare, questo che nella preghiera portare anche gli altri, non pregare solo per te stessa. Riguardo anche, non so, pensando alla pastorale, cioè non è importante quello che fai o non fai, ma è questa cosa qua, cioè riuscire a dire voglio bene perché ti voglio portare Gesù, non è una cosa tua, insomma, però mi sembra bella questa cosa anche rispetto a tanti discorsi che noi magari facciamo su cosa fare e non fare. L'altra cosa la dicevate anche voi, e sì, fare tutto un'offerta a Gesù, un dono d'amore a Gesù. Elena, rispetto alla prima cosa io la sento veramente liberante.
Se qualcuno vuole intervenire ancora, io non voglio riprendere.
Ma io ci aggiungerei questo, che non lo faccio, però sarebbe bello davvero che il nostro dialogo, come quel dialogo che abbiamo riportato ieri nell'adorazione, fosse sempre meno mondano e più in confidare questa vita con Gesù. Mi piacerebbe, ecco. E poi dentro il libro, anche adesso la Lidia, ma qualcun altro, riuscire davvero a andare a parlare con la Lidia, non per chiedere permessi o a dire cosa fa, cosa non fa, ma come una madre spirituale. Capisco che è un po' tutto da...
Lasciamo ancora qualche momento prima della messa, chiedendo che serva questo momento prima della messa perché ciascuna focalizzi bene per sé, ma come dono per le sorelle e poi dove si è nel servizio nella Chiesa, la grazia di questi giorni, che gli esercizi vissuti bene hanno sempre una grazia particolare, che dipende dall'apertura del cuore a corrispondere, ma la grazia c'è, e se ognuno l'ha un po' intravista, anche mi sembra di capire da quanto detto, comunicato, portiamola proprio nell'Eucaristia conclusiva per portarla poi nella vita. La seconda indicazione, che non è un ulteriore approfondimento dei contenuti, ma è un'indicazione di percorso, e mi sembra che nella vita fraterna possa e debba entrare di più l'esperienza di comunicare così. Perché se no è come se non si facesse mai riferimento al centro della vita fraterna, al cuore della vita fraterna. Quindi è un invito, un suggerimento, un invito il mio a far sì che nella singola casa dove a due abitate, ma soprattutto quando vi trovate insieme, ma l'uno non c'è senza l'altro, sono come vasi comunicanti, scegliere proprio di comunicare a questo livello facendo parlare il libro della propria vita, aprendo il libro della propria vita. Terzo, vorrei dare una conferma, cioè le cose dette, raccolte, le cose sono belle, sono in sintonia con questo tipo di percorso, sono corrispondenti ai passi della vita spirituale. Non mi sembrano così il pensiero dell'uno o dell'altra, così come ogni tanto può accadere, quasi uno porta l'opinione sua, e no, invece colgo che sono proprio corrispondenti alla logica e alla pratica del cammino spirituale, e quindi mi sento in dovere di consegnare questo dato, no? Riconsegnarlo con questa valutazione. Si vede anche la storia spirituale di ciascuno, non in quanto raccontata proprio, ma in quanto uno dice adesso ho compreso questo, devo fare questo passo, quindi o devo passare questo gradino, ecco. E quindi bisogna fare tesoro di queste cose comunicate, no? E aiutarsi a farle crescere. E magari, perché no? Questo lo suggerisco così, ma in tutta libertà, ma con semplicità, no? Riprendere anche magari con una sorella che ha detto qui una cosa e non è solo sua, diventa nostra, diventa, e magari trovare modo con semplicità di riprenderla, ecco, di apprezzare anche, prestare attenzione. Certo qui l'abbiamo prestato a tutti attenzione, anzi, però tenerla un po' viva questa cosa, no? Si fanno quattro passi e uno dice, però che bella cosa che ho sentito che hai detto questo, non so, cioè fa bene, ecco, non voglio insistere su questo, ridiamo, cantiamo, eccetera, immersi nel mondo, farci dono di questa attenzione e condivisione, mi sembra una cosa importante, che può fiorire bene e che nessuna di voi è incapace di fare, ecco. Quindi teniamola dentro la prassi, facciamola crescere. Voglio dire una cosa legata a questo passaggio ai cristiani perseguitati, che poi si allarga ai cristiani, alle missioni, però questo dei cristiani perseguitati è specifico, anche qui la dico senza approfondire, ma per sostenere e confermare questa attenzione, condivisione. Nella lettera pastorale all'arcivescovo parte proprio dalla sua visita a Erbil, eccetera, no? Comincia da lì e dice: perché comincio da questo? Invece che cominciare a dare cose, a dirvi le cose che dovete fare, cioè, no? Perché questo occidente è svagato e svenduto, è incapace di dire bene al bene, male al male, è senza spina dorsale. Però adesso non c'è tempo di... Ma indico questo come tanto un momento di sintonia profonda con l'arcivescovo, con il Papa, con la vitalità della Chiesa, perché dove ci sono i martiri c'è la vitalità della Chiesa e c'è la fecondità della Chiesa, sangue dei martiri e fonte di nuove esperienze di fede. È una domanda che sta dentro anche nella lettera che i due vicariati per la vita consacrata, insieme alla lettera sola a tutti, monasteri e abbazie maschili e femminili, soprattutto femminili, ma comunque no, alcune domande su cui abbiamo chiesto poi di rispondere, qualcuno sta già rispondendo, e in modo che entro l'8 settembre noi abbiamo sulle domande fatte un po' il quadro delle attese, dei desideri, delle valutazioni, e c'è dentro anche questa domanda: cosa può fare un monastero, la vita monastica, il suo insieme, per i cristiani perseguitati. E quella che mi è arrivata, sono andato a rileggerla prima, brevissima, per conferma, ha dentro questa, una risposta anche in merito a questo. Adesso non devo andare alle risposte che arrivano, ma per dire che questa cosa ci mette in sintonia con... anche qui è il cuore della Chiesa, dove ci sono i martiri. Questi qui sacrificano la vita. Se non la vita, sono privati di tutto. O se non privati di tutto, sono in un'incertezza assoluta, come condizione in cui vivono. E noi stiamo qui con le mezze misure, con le questioncine. Ecco, anche per sottolineare la vitalità di questa... Sottolineo anche un altro passaggio che mi ha richiamato un'espressione dell'arcivescovo che vedo, un'espressione che ha detto fin dall'inizio e che non vedo, non qui con voi, cioè in genere, non vedo apprezzata abbastanza e presa sul serio, ed è quella sulla comunione che c'è, no? È un intervento di oggi, è stato fatto così, no? La comunione, cioè Gesù c'è e quindi è Lui che ti mette in comunione. E lui, quando usa l'espressione partire dalla comunione a priori, che non è un concetto, è il vissuto. Considerando quindi e discernendo quindi dal di dentro di questa vita che ci è data, ecco, non siamo noi che la costruiamo, ci è data. Anche altri passaggi sottolineavano, ma in questo momento non entro direttamente nel merito dei singoli interventi che sono, che hanno una loro bellezza proprio come significato complessivo e singolo insieme come dono reciproco, ma mi preme fare anche questa indicazione per il cammino. Se quando vi imbatteste in chi dice comunione priori, vabbè, insomma, che cos'è? Riusciste a dire qualcosa simile a quello che è stato condiviso qui, poi non è facile, ecco, perché quando una persona è un po' in questo atteggiamento è difficile fargli arrivare un messaggio un po' più profondo, però insomma, questa comunione a priori svela e tocca e indica ciò che ci precede, no? Perché Gesù ha già fatto, Gesù è già qui. Non è uno schema, è la vita. E noi siamo già più uniti di quello che siamo capaci di esprimere. Ecco, poi faccio un cenno brevissimo. Mi piacerebbe tanto, ma adesso non voglio affrettare i tempi o sovraccaricare, però mi piacerebbe tanto, nel senso più bello del termine, mi piacerebbe che un po' anche Teresa d'Avila venisse rivisitata attorno al quinto centenario del, ma non nella forma degli esercizi di questi giorni, ma
il pellegrinaggio
a Davide, no, andiamo a Davide,
avevo già pensato,
ecco, e anche la figura di San Giovanni della Croce, ecco. Sono tutti santi, sono tutti dottori della Chiesa questi, ma no, ma prendetelo a livello più semplice, no? Perché non so quanti, ma certamente qualcuno di voi ha letto qualcosa di Santa Teresa, qualcosa che qualcuno di San Giovanni della Croce, insomma, cioè un po' tirar fuori, ecco, non dico adesso moltiplicare pellegrinaggi, esercizi, eccetera, va bene. Ma un po' tirar fuori dal proprio vissuto, dalla propria storia, no? E ripescare. Io personalmente, non mi ero notato questo di dire, però cioè, va bene, adesso ho cominciato, e lo faccio questo come momenti di respiro e riprendo, a volte andando a rileggere, ma non adesso rileggo questo libro, no, a rileggere qualche passaggio, qualche, e a volte ripensando e confrontando con l'oggi, ecco. Testi e figure che lungo il cammino sono state significative. Quindi se c'è dentro qualcosa di questo tipo, fatelo, tenetelo vivo. Mm-hmm. Va bene, adesso prepariamoci per la messa. Facci cantare tanto.